Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Questa settimana, qual è il tuo problema più grande? Questo mese, qual è il tuo problema più grande? Uno potrebbe dire, ma ho problemi di lavoro. Una signora mi ha detto in questi giorni che è senza lavoro e anche il suo marito è stato mandato a casa integrazione e quindi tutti e due senza lavoro. È un problema. Uno potrebbe dire, problemi in casa, problemi in casa. Non c'è pace in casa mia. Uno potrebbe avere problemi di salute. Un altro potrebbe parlare di problemi sentimentali. Un altro potrebbe rispondere che sono problemi di lavoro, che è un lavoro veramente che crea grande stress e tensione. Ci sarebbero tante risposte. Però in realtà, per quanto queste cose possono a volte essere difficili e portarci dei dolori, non sono mai il vero problema più grande. Perché quello che ci danneggia di più, che ci fa più male, che rovina la nostra vita e anche la vita dei nostri cari, più di qualsiasi altra cosa, è il nostro peccato. Pensiamo poco a quanto male ci fa in realtà il nostro peccato. Pensiamo poco al fatto che non solo ci danneggia adesso, ma ci danneggia per tutta la vita, porta risultati per tutta la vita. In un certo senso con conseguenze anche eterne. Comprendiamo poco della gravità del nostro peccato perché comprendiamo, prima di darvi la risposta, ditemi voi, perché comprendiamo poco della gravità del peccato? Perché cos'è che non comprendiamo che ci fa non vedere quanto il peccato è grave? Cosa non comprendiamo di bello che non vedendo questo ci fa non capire quanto grave è ogni nostro peccato? È un beneficio. Noi non comprendiamo abbastanza il beneficio della comunione con Dio, di morare in Dio. Dio è santo, santissimo. Dio odia il peccato perché il peccato va completamente contrario al suo carattere. Quindi è impossibile stare in comunione con Dio mentre rifiutiamo di confessare e abbandonare il peccato. Avere un peccato non confessato, la vita nella Bibbia è descritta come un cammino. E se io ho un peccato che non confesso e tengo dentro, sto camminando nel peccato, per comprendere i termini biblici. Ho un peccato che non voglio riconoscere, ignoro, non ammetto quello che è, ed io cammino con quel peccato. Allora, vi leggo, se volete, questo vado veloce, l'altro guardiamo più a fondo. 1 Giovanni 2, 3 e 4 parla, è un altro modo di descrivere un cammino di purezza e di osservare i comandamenti. Se ho un peccato che non sto confessando, se io rubo oggi, ma non voglio confessare quel peccato, non sto rubando domani, dopodomani, dopodomani ancora, però non ho confessato quel peccato, io non sto osservando i suoi comandamenti, perché ho un peccato non confessato che rimane in me, per capire quello che stiamo per leggere. 1 Giovanni 2, versetto 3 e 4, da questo sappiamo che Dio lo abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non dimora, non è in lui. Non confessare un peccato è non osservare i suoi comandamenti. E in questo caso Dio ci dichiara che chi non osserva i suoi comandamenti neanche conosce Dio, ovvero non può dire di essere salvato. Perciò confessare i peccati fa parte di essere veramente salvato. Non è meglio, è fondamentale. Non è meglio, è fondamentale. Quindi è essenziale confessare i nostri peccati. Se uno fosse un vero credente e non confessasse un peccato, dovrebbe aspettare la dura disciplina di Dio. Dio ama i suoi veri figli, ama i suoi figli e farà il necessario per farli tornare a Lui. Ricordate cosa è Salmo 32, quando dice: finché ho taciuto, le mie ossa erano aggravate dentro me, gemevo tutti i giorni per la tua mano che pesava su di me. No, stavo male, cercavo di ignorare, cercavo di godere, divertirmi, di stare bene, e non potevo stare bene. Grazie a Dio, grazie a Dio. Beato chi resta vicino a Dio confessando i suoi peccati. Beato chi dimora in Dio confessando continuamente i suoi peccati. Perché solamente camminando in obbedienza possiamo godere comunione con Dio e avere perciò la gioia che il nostro cuore desidera. Quindi, nella vita cristiana, non è meglio, è fondamentale riconoscere di cuore e poi confessare i nostri peccati, che comprende abbandonarli. Dobbiamo perciò combattere i nostri peccati, dobbiamo camminare in obbedienza ai comandamenti di Dio, perché fa parte della vera salvezza. Allora, oggi vogliamo pensare al concetto di combattere i nostri peccati. Ogni vero credente deve combattere il suo peccato. È una battaglia che dura tutta la vita. È una battaglia che dobbiamo combattere con tutto il nostro cuore. Un paradosso, che possiamo avere gioia mentre siamo in forte battaglia. Una battaglia dura, ma la gioia viene combattendo. È una battaglia difficile. Molto difficile. Trovate Ebrei 12, versetto 4, 5 e 6. Ebrei 12. Quanto difficile è questa battaglia. Allora, non voglio nomi, ma chiedo a Leo una domanda. Faccio una domanda a Leo senza dirmi nomi. Nella tua vita, o a scuola o fuori, hai mai visto dei ragazzi fare un po' di lite, combattere un pochettino? È successo? Sì, non ti chiedo se è mai stato coinvolto, solo se hai mai visto. Ok, hai visto? Ma qui parla di un combattimento ancora più duro. Versetto 4 dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato, e per questo c'è disciplina nella vostra vita. Perché il vostro combattimento non è fino al sangue. Non parli di sangue veramente, perché il peccato non è un essere vivente che... Ma noi non abbiamo combattuto contro il nostro peccato al punto come sarebbe un combattimento con qualcun altro fino a sangue. Ma bisogna. E visto che avete trattato con leggerezza il peccato, arriva la disciplina. Ma non scoraggiatevi, perché Dio ama. Dio sta correggendovi, flagellandovi. Il flagello, Diego, era una cosa abbastanza seria o una cosa leggera? Flagellare, sa qualcuno, non era una piccola scollecciata con la cinghia. Flagellare era legare e con una flagello di flagellare che con sangue, cioè è una cosa grave. E qui usa quella parola. Perché il peccato ci fa così tanto danno che Dio ci flagella. Quando noi non combattiamo per conto nostro. Grazie a Dio perché noi siamo stolti e a volte non vediamo il peccato per quello che è. Il fatto che la battaglia è dura non toglie il fatto che in Cristo è una battaglia in cui possiamo avere vittoria. Trovate Giovanni 8. Giovanni 8, versetto 34 a 36. Giovanni 8, 34 a 36. Ricordiamo le parole di Gesù Cristo quando parla prima di chi è senza Cristo e poi chi è in Cristo. Giovanni 8, 34, Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato, chi pecca, è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. L'uomo naturale, l'uomo senza Cristo, è schiavo del suo peccato. Non ha il potere di vincere il proprio peccato. È impossibile per un non credente di avere vera vittoria sul suo peccato. Magari a volte può abbandonare un peccato per caderci dentro un altro. Ma non può liberarci dal peccato. È sempre schiavo del peccato perché è sempre senza Cristo. Invece quando qualcuno si ravvede e crede veramente in Gesù Cristo come Signore e Salvatore, quella persona nasce di nuovo e Dio lo libera dal peccato. Non è più schiavo del peccato come era prima. Deve combattere il suo peccato, ma può vincere battaglia per battaglia con la forza di Dio. E quanto è importante capire questo, perché se non comprendiamo questo, se noi non sappiamo di poter vincere il peccato, allora cosa succede? Se io sono convinto che ma non riesco, è più forte di me, pur avendo potere, mi arrendo. Se io credo di non poter resistere al peccato, ho già deciso di peccare. Perché non sto usando la potenza che ho in Cristo. E cadrò ogni volta. Io devo capire, no, sono stato liberato. Non devo arrendermi al peccato. Devo combattere. Allora, vogliamo vedere alcuni brani che ci parlano di questo. Iniziamo con Romani 6, che abbiamo sentito spiegato molto bene la settimana scorsa. Voglio solo toccare due punti che abbiamo già visto, ma per legare insieme a tanti altri brani. Romani 6, da 1 ad 11, notate mentre leggo qual è la condizione di chi è in Cristo e come dobbiamo vedere il nostro peccato. Qual è la nostra condizione e come dobbiamo vedere il nostro peccato? Chiederemo dunque, rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti, per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato, libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché in quanto Egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio, così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. E prosegue, non regni più quindi il peccato nei vostri corpi mortali per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Quindi, notate che Paolo dichiara che noi non dobbiamo più vivere nel peccato, siamo stati liberati da questo. Chi è nella grazia della salvezza deve vivere nella grazia. Quando Dio ci salva, si unisce a Cristo, ci unisce alla morte e alla risurrezione di Cristo. Quindi siamo morti al peccato, siamo, come dice il versetto 7, colui che è morto è libero dal peccato. Siamo liberi dal peccato se siamo in Cristo. Non siamo più schiavi, abbiamo il potere in Cristo di camminare in santità. Prima eravamo morti nel peccato, schiavi del peccato, non potevamo vincere il peccato, era inutile. Adesso, in Cristo, il vecchio uomo è stato crocifisso, non siamo schiavi e non dobbiamo più servire il peccato. E così versetto 11, così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio. Dio ci comanda di considerarci morti al peccato, ma viventi a Dio. Abbiamo già visto, ma voglio ripetere, cosa vuol dire considerarti qualcosa? Vuol dire riconoscere quello che è la realtà della tua condizione e vivere quella realtà. Noi siamo liberi dal peccato. Dobbiamo riconoscere e vivere come persone liberi dal peccato. Vuol dire dobbiamo combattere la tentazione che viene da dentro e da fuori. Vi faccio un esempio. Un uomo si sposa, ma dove lavora ha tante donne che cercano la sua attenzione. Cercano vogliono fare la civetta con lui. Lui deve, come dice qui, consideratevi morti al peccato. Lui deve dire, considerarsi morto a desiderare altre donne. Deve essere morto a questo. Lui deve riconoscere, io sono un marito. Io ho fatto un voto davanti a Dio, davanti all'uomo, di essere fedele a mia moglie. Ho una moglie preziosa e ho una posizione davanti a Dio, non una volta, non due volte, ma ogni volta che si presenta l'opportunità di desiderare una donna, io devo considerarmi morto a quello. Non fa parte più della mia vita. Allora, è capace a desiderare un'altra donna? Certo, è capace. Le opportunità ci sono? Certo. Ma lui deve dire, io sono morto a quello. Non che non c'è la possibilità, c'è. Ma lui deve considerarsi adesso messo da parte da quella vita. Allora, considerarsi morto al peccato, ma vivente a Dio, e considerare tenerti conto della realtà di chi sei in Cristo Gesù. Questo è davanti ad ogni tipo di tentazioni, pensieri sbagliati, reazioni ad offese subite, tentazioni della carne di ogni tipo. Dobbiamo tener conto che noi siamo stati comprati a caro prezzo e dobbiamo dire, non appartengo più a me stesso. Non devo più dare retta alla mia carne. Sono vivo in Cristo, chiamato a camminare in santità. Trovate Galati, capitolo 5, parla della guerra. Galati capitolo 5, versetto 16 a 25. Questo brano ci aiuta a comprendere meglio come possiamo e come dobbiamo vivere ora che siamo in Cristo Gesù. Galati 5, dal versetto 16 a 25, come possiamo o come dobbiamo vivere ora che siamo in Cristo Gesù. Ora io dico a voi che siete in Cristo, camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'uno all'altra, così che voi non fate quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste, sono, e questo è un elenco parziale, ma rappresentativo: adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizia, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzeviglie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio, vanno all'inferno. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Questo brano inizia con il comandamento di camminare secondo lo Spirito, che vuol dire secondo la guida dello Spirito Santo, seguendo la guida. Lo Spirito ci guida come? Com'è che lo Spirito ci guida? Devo solo, oh Signore, mostrami la tua volontà oggi. Questo è il modo, e poi Lui mi mostra. Qual è il modo principale, ma in grande linea, proprio centrale, con il quale lo Spirito ci guida? La parola di Dio. Lo Spirito ci guida principalmente tramite la Bibbia, quindi dobbiamo sottomettere ogni decisione e ogni atto della nostra vita alla guida dello Spirito Santo con gli insegnamenti, i principi della Bibbia. Che vuol dire? Costantemente dire no, no, no alla carne. Notate che quando camminiamo secondo lo Spirito, seguendo la sua guida, non adempieremo i desideri della carne. Abbiamo desideri della carne, prima e dopo la salvezza. Abbiamo desideri peccaminosi che dureranno finché siamo in questo corpo. Però Dio ci dà la forza di non adempiere questi desideri se camminiamo secondo lo Spirito. In altre parole, ci sarà un combattimento. Chi dice, ma vorrei che non ci fosse questo combattimento, sarà un credente scoraggiato. Perché sta sperando in qualcosa che Dio non ha promesso. Se io, in qualunque campo della vita, se io spero, se io credo che Dio mi farà qualcosa che non mi ha promesso, io sarò molto deluso. Se io sono convinto, Dio mi aiuterà con questo esame, Dio mi farà non perdere il lavoro, Dio farà questo, mi risolverà quel problema, perché io ho pregato, io avrò una crisi di fede quando non avviene come ho pregato, come ho desiderato. Dio non ha promesso di fare come vogliamo noi. E quindi, se io prego, ma magari se cresco un po' di più non avrò più questo combattimento, non sarò più tentato. La Bibbia non ci promette quello. E allora sarò deluso, che vuol dire che allora a quel punto cadrò. No, devo dire no, il combattimento c'è, Signore, ma io cammino per lo Spirito e dico no alla carne, giorno per giorno, ora per ora. Troppo spesso, anziché combattere, ci arrendiamo ai desideri della carne. E questo è un grave pericolo. Versetto 17 dice, la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quello che vorreste. La carne desidera peccare. Desidera vantarsi, giustificarsi, proteggersi. Desidera tutto quello che non è da Dio. Ci promette quello che non può mai veramente darci. La carne ci promette quello che non può darci. Se siamo in Cristo, abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi ed Egli ci guida nella direzione contraria alla direzione che la carne vuole portarci. E questa crea una situazione in cui, se camminiamo secondo lo Spirito, come dobbiamo, non faremo quello che la carne vuole. Se lasciamo spazio alla carne, allora non camminiamo con lo Spirito. Il combattimento è duro e dobbiamo combattere con la forza che Dio ci dà, perché le conseguenze di questa guerra sono immense. Combattere contro la carne non è mai una cosa facoltativa per un vero credente, è la vita. Infatti, 18 dichiara una cosa molto importante: se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Una condizione, se siete condotti dallo Spirito, quindi condotti vuol dire sto seguendo. Se io non sto seguendo, non sono condotto, lui mi sta chiamando ma non lo sto seguendo. Se sono condotto allo Spirito, non sono sotto la legge. E al giudizio finale vengo valutato in base all'opera di Cristo. Se non sto seguendo lo Spirito, io sono sotto la legge e al giudizio sarò giudicato per i miei peccati e non avrò speranza. Quindi dobbiamo camminare seguendo la guida dello Spirito Santo. Non è meglio, non è facoltativo, è fondamentale. 19:21 Paolo rende chiaro che chi cammina per la carne non è salvato. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizia, cizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a queste. Quindi non è un elenco completo. Circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio, vanno nel lago di fuoco. Chi vive condotto dalla carne non erediterà il regno di Dio. Quindi dobbiamo combattere. Dobbiamo scegliere giorno per giorno di seguire la guida dello Spirito Santo. È un frutto della salvezza. Non ubbidire mostra che non c'è vera salvezza, perché la vera salvezza produce obbedienza, non produce perfezione. C'è il combattimento, cadiamo, 1 Giovanni, se diciamo di essere senza peccato, mentiamo, la verità non è in noi, ma devo confessare quel peccato, non in modo vago. Versetto 22-23, parla di quello che sarà il frutto in uno che cammina per lo Spirito. Ve lo leggo: il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Quando uno cammina per lo Spirito avrà questo frutto. E non c'è legge di Dio contro di quella persona, perché è stato già perdonato e giustificato. Non c'è più condanna. Allora, 24, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. È uno stato, crocifisso la mia carne. Combatto perché cerco di rialzare la testa tutti i giorni, ma ho crocifisso. Non cammina più come stile di vita nel peccato. Allora lui chiude con un'esortazione 25. Se viviamo per lo Spirito, che vuol dire se siamo salvati per l'opera di Dio che lo Spirito ha dato a noi, e sappiamo, no, non vivo per le mie opere, io vivo, sono vivo spiritualmente per lo Spirito, allora camminiamo altresì per lo Spirito, camminiamo in una vita guidata dallo Spirito, combattendo i nostri peccati. Quindi se tu sei un vero credente, tu devi combattere con tutto il cuore, con la forza che riceviamo da Dio, combattere contro la tua carne, perché questo è il tuo vero nemico. Un non credente non può vincere la carne. un vero credente ha la vittoria in Gesù Cristo, che non è più schiavo. Trovate 1 Pietro 5. Questo parla come combattere. Il termine usato è come resistere il diavolo. Ma resistere il diavolo, combattere il peccato, stiamo lì. Stiamo parlando della stessa cosa, effettivamente, è il modo di resistere Satana, è molto importante. Qual è la tattica principale con la quale possiamo combattere contro il peccato, resistere il diavolo? 1 Pietro 5, 8, 9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Qual è il modo di resistere al diavolo? Cosa dice? Versetto 9. Come si può resistere Satana? Vedete? Restando fermi nella fede. Stando fermi nella fede, cosa vuol dire? Questa è la chiave nel combattimento. E cosa vuol dire? Allora, vuol dire prima di tutto tenere gli occhi, la fede, fede in Dio per mezzo di Cristo. Tenere gli occhi su Dio. Uno. Numero due, vuol dire credere coscientemente. Coscientemente alle verità dell'Evangelo. Cioè, Signore, sono peccatore e Cristo è la mia giustificazione. Cioè, non solo sì, ma io ho creduto quello 10 anni fa. No, di credere quello oggi in questa battaglia. In più, stando fermi nella fede, vuol dire fede in quello che Dio ha detto, le promesse di Dio. Fede che Dio è potente da adempiere le sue promesse. Dio è fedele da adempiere le sue promesse. E Dio ha un cuore per me da voler adempiere le sue promesse. Riconoscendo che tutte le promesse di Dio hanno il loro amen e sì in Gesù Cristo. E quindi mi aggrappo a Gesù. Stando, io posso resistere Satana e resistere il mio peccato, non facendo io grande guerrigliero, ma guardando a Cristo, ricordando la salvezza, ricordando le promesse, ripassando nella testa. Questo è come combattiamo. Usando l'esempio dell'uomo che al suo lavoro ha tutte queste donne che cercano la sua attenzione, se lui, qui ci sono le donne e qui c'è la foto della moglie e c'è Cristo, e lui dice: non devo guardare, non devo guardare, non devo guardare, non devo guardare, non devo guardare. Sta cercando di combattere così, cadrà. Che prima o poi apri gli occhi e guarda. Lui deve girare le spalle al combattimento e dire: Signore, guardo a te, ricordo chi sono, ricordo che ho un patto eterno con mia moglie in questo esempio, ma con te. E mi hai promesso che questa battaglia durerà, ma poi finirà e che sarò con te. Quindi, restando, si combatte tenendo gli occhi su Cristo, ripassando le promesse, ripassando le verità. Questo è come si combatte. E così possiamo avere vittoria sui peccati. Trovate Colossesi 3. Vogliamo vedere Colossesi 3 da 1 a 5. Questo brano ci insegna come vivere in modo da considerarci morti al peccato e vivi a Dio. Quello che abbiamo letto in Romani 6, questo brano qui, ci insegna come vivere in quel modo. Descrive il modo di vivere giorno per giorno, ora per ora. Leggo Colossesi 3, 1. Se dunque, e questo è un certo, è così, se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente, pensate le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Un esempio: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Il modo di camminare per lo Spirito, il modo di dire no alla carne, il modo di avere vittoria sul peccato e di ricordare che siamo stati liberati dalla potenza del peccato, non siamo schiavi. Appena dimentico chi sono, appena dimentico che sono morto al peccato, appena riempio la testa con le cose della terra, prima o poi, e abbastanza prima di solito, cadrò. Siamo capaci a cadere dove non sogneremo mai di essere capaci a cadere. Siamo capaci a cadere molto più di quanto immaginiamo. Dobbiamo pensare, desiderare, cercare, tenere i pensieri sulle cose lassù, non le cose sulla terra. Attenzione, cose sulla terra non vuol dire solo belle cose, belle macchine, belle donne, no, può essere problemi. Cose sulla terra sono problemi, sono piccoli sogni che gli altri direbbero, ma dai, non è mica di male quello che sogni. Voglio la mia vita, voglio una vita tranquilla. Questa è una cosa dalla terra. Può essere una cosa grave, può essere una, voglio tanti soldi, voglio tante donne, voglio essere famoso. Certo, ma può essere sciocchezze. Ma se noi desideriamo, pensiamo alle cose della terra, questo è quello che passa per la testa. Scusate, Marco, non hai capito. Nel mio lavoro devo usare la mia testa, io devo fare i calcoli, devo concentrare sui problemi. Non posso, e non è possibile fare i compiti e pensare alle cose celesti, devi pensare alla matematica o alla storia. Cioè, è vero. Ma non sta dicendo che non puoi fare il tuo lavoro. Ma tutto il giorno la mente, in momenti fra lavoro, fra impegni, corre in qualche direzione. E dove corre? Alle cose della terra? Occorre alle cose celesti. Certamente devo, è giusto che penso a quello che devo fare, ma quando non sto pensando a quello che devo fare, dove vanno i miei pensieri? Sono stanco di questi problemi, quando finiranno? Cosa sto pensando? Cose celesti o cose della terra? Sto pensando al mio idolo. Signore, se potessi solo avere una stagione senza tutti questi problemi, allora avrei gioia. Cioè, tu non mi basti. Quello che mi basterebbe non sarebbe stretta comunione con te, sarebbe meno problemi. Se potessi solo avere quel lavoro, solo avere comprensione dal mio marito o mia moglie, solo avere quest'altro, allora no. Dobbiamo riconoscere l'idolatria del cuore quando noi corriamo a pensare alle cose sulla terra, e dobbiamo addestrare la mente, il cuore, a cercare le cose di lassù, ricordando quello che dice in versetto 4, quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche noi apparirete con Lui in gloria. Penultimo brano, Ebrei 12, versetto 14, che parla anche qui del combattimento contro il peccato. Infatti abbiamo visto prima, voi non avete resistito al peccato fino al sangue. E questo è lo stesso capitolo, capitolo 12 di Ebrei, versetto 14. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Procacciate. Ricordate cosa vuol dire? Diosco. È una parola greca che appare 44 volte nel Nuovo Testamento, 28 delle volte nella Bibbia inglese, almeno ho visto, viene tradotto perseguitare. Vuol dire correre dietro con tutta la forza. Immagina una scena, magari dove uno sta cercando un altro e c'è una folla di persone e questo corre con tutta la velocità e l'altro lo sto correndo dietro, sta correndo dietro. Non nota nulla. Ci sono persone, ci sono varie cose, magari dallo zoo c'è lì una camello, che è scappato, c'è una zebra, queste persone non notano niente. Perché chi è dietro vede solo la persona davanti. E quello davanti fa un salto sopra un muretto e questo lo guarda e fa un salto. Dove va? Guarda solo lì. Concentratissimo su quello. Questa è la parola procacciare. E dice procacciate che cosa? Procacciate che cosa? La santificazione. La santificazione. Perché dice senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Posso essere credente e posso dire dovrei confessare il mio peccato, dovrei smettere di fare quel peccato, dovrei. Non sto procacciando la santificazione, ne sto parlando ma non lo sto facendo. E qui dice senza la santificazione, cosa dice Diego? Senza la quale? Nessuno vedrà il Signore. Sta parlando nel senso al giorno di giudizio di vedere il Signore per tutta l'eternità. La santificazione non è un bel traguardo per un credente. La santificazione fa parte della vera salvezza. E qui tanti credenti arriveranno al giorno di giudizio davanti a Dio tranquilli sentendo dire non vi ho mai conosciuto. Allontanatevi di me, voi tutti operatori di iniquità, perché non si sono adoperati con la forza di Dio ad essere santificati, perché Dio santificherà ogni vero credente. Dio santificherà ogni vero credente, perché ogni vero credente cercherà la santificazione. Non si può separare la salvezza dalla santificazione. La santificazione è un frutto della vera salvezza. È per questo che dobbiamo procacciarla con tutto il nostro cuore. Dobbiamo combattere contro il nostro peccato. Ma io non sono capace! Un incoraggiamento. Un incoraggiamento, perché tu dici, ma io sono debole! Un incoraggiamento. Filippesi 2. Filippesi 2. Filippesi 2, 12. Un grande incoraggiamento. Ricordate che chi cammina nella carne non erediterà il regno di Dio. Chi cammina nella carne ha davanti a sé il tormento eterno. Quindi dobbiamo camminare per lo spirito e non per la carne. Eppure è difficile, ammetto subito, è difficile. Ma grazie a Dio, Dio non ci lascia soli. Per concludere, vogliamo leggere un versetto importante che ci ricorda della necessità del nostro forte impegno, ma poi ci ricorda una cosa che ci incoraggia tanto. Leggo versetto 12 e 13. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite, e voglio vedere come è scritto qui, scusate, ecco, dice... Compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Allora, da una parte, abbiamo questo comandamento di compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Dobbiamo riconoscere che solamente se camminiamo in santità saremo salvati. Non si potrebbe mai guadagnare la salvezza con la santità. Non si può arrivare alla salvezza con la santità. La salvezza si arriva per fede, ma la salvezza produce una vita di santità. La santità non porta alla salvezza. La salvezza porta alla santità. E dobbiamo metterci da fare per compiere la salvezza, perfezionare la salvezza, produrre frutto della salvezza. Vuol dire questo. Cioè dobbiamo combattere contro la carne e dobbiamo fare questo con timore e tremore. Ma cosa vuol dire con timore e tremore? Importantissimo capire questo. Non si scherza del peccato. Non ridete mai del peccato. Non ridete del peccato. Non fate battute del peccato. Il peccato tieni lontano da Dio. Chi vede il peccato con leggerezza rivela un cuore lontano da Dio al meglio. È molto probabilmente un cuore non rigenerato. Però per non scoraggiarci, per non farci credere che la salvezza dipende da noi, troviamo questa meravigliosa verità, poiché è Dio, Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Dobbiamo procacciare la santificazione, la santità, senza la quale nessuno vedrà Dio. Dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore, però quel timore e tremore non è timore di andare all'inferno. Perché cosa dice in 1 Giovanni 4,18? Parlando della paura. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Quando tu hai l'amore di Dio, non temi l'inferno, perché tu guardi a Cristo come giustificazione, ma se guardi a Cristo, tu cammini in santità. Questo è importante. Se tu guardi a Cristo per la tua giustificazione, tu non temi l'inferno, non hai quel tipo di paura, però tu cammini in santità. Cadrai, ma vedi Cristo come avvocato per essere perdonato. E così l'amore caccia via la paura. Non hai timore del giudizio, però hai timore di allontanarti da Dio. Hai timore di offendere Dio. Hai timore di danneggiare il nome di Dio. Compri la salvezza qui, quindi non vuol dire arrivare alla salvezza con opere, perché la Bibbia è chiarissima che arriviamo alla salvezza per fede. Non vuol dire restare nella salvezza per opere. Non è restare. Piuttosto, avere timore vuol dire avere timore di offendere Dio, avere timore di allontanarmi da Dio, di perdere la comunione con Dio. E se vedo il valore, oh, è una cosa che mi spaventa. Dobbiamo riconoscere che mentre noi dobbiamo impegnarci, è anche vero la verità di 13. Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Dio è sovranamente al lavoro in noi, portandoci avanti nella nostra salvezza, mandandoci quando serve incoraggiamento, stimoli, disciplina, quello che serve. Dobbiamo impegnarci con tutto il cuore, ma il vero risultato viene da Dio. Ogni progresso è dovuto alla grazia di Dio all'opera in noi. Quindi, come leggiamo in 1 Corinzi 1, chi si gloria, si glori nel Signore. Se io faccio progresso, non posso dire io ho camminato bene, no. Posso dire, Signore, grazie per la tua opera in me. Un uomo potrebbe dire, ma tu ti sei impegnato tanto, tu hai fatto molto. E un vero credente dice, il mio impegno è dovuto alla grazia di Dio. A Lui e Lui solo la gloria. Quindi oggi abbiamo visto una verità importantissima. Abbiamo visto prima di tutto che siamo stati liberati dal peccato. Non siamo più schiavi del peccato, se non che tu sei ancora senza Cristo. Allora sei schiavo del peccato. E il peccato ti farà del male. Quanto male, quanto male. Il peccato è tanto ingannevole, perché dice, guarda, la tua vita è così terribile, ma è così terribile la tua vita? Ma no, e vedi qual è il problema? Questo per allontanarti ancora di più, e poi farà tutto il suo male, e c'è il male eterno. Ma chi è in Cristo è libero, non è più schiavo del peccato. Possiamo combattere e possiamo avere vittoria, battaglia dopo battaglia. Abbiamo visto che dobbiamo combattere, non è facoltativo. Chi non combatte non è un vero credente. chi non combatte non è un vero credente. Abbiamo letto in 1 Giovanni 2. Chi dice di aver conosciuto lui e non osserva i comandamenti è bugiardo e non l'ha conosciuto. La verità non è in lui. Dobbiamo combattere con la forza che abbiamo da Dio. Dobbiamo considerarci morti al peccato, vivi a Dio. E il modo principale per combattere qual è? Qual è il modo principale? Imparare qualche tattica fisica? No. Il modo di imparare è resistendogli, stando fermi nella fede. Combattiamo pensando alle cose lassù, desiderando le cose lassù, ricordando le promesse di Dio, ricordando l'opera di Cristo, ricordando la condanna e la giustificazione e pensando e ripensando a queste cose. Questo è il modo di combattere. Quindi, grazie a Dio, che mentre dobbiamo procacciare la santità, ma Dio è all'opera in noi, sia il volere che l'operare, ed è per il suo beneplacito. Suo beneplacito, buon desiderio di salvare e portare a santificazione un popolo. Quindi dobbiamo combattere, dobbiamo avere timore, ma dobbiamo avere pace che Dio è all'opera. Il peccato ci promette grandi cose, ma in realtà ci porta solo male e ci fa mancare le grandi cose che solo Dio ci dà. Procacciate la santità per avere la gioia di comunione con Dio. Preghiamo. Padre nostro, se sei Padre nostro, ed è giusto esaminarci, la Bibbia dice esaminatevi per vedere se siete nella fede. Padre nostro, sei santo e la vera salvezza è di riconoscerti come santo e di camminare in santità. Certamente cadiamo, certamente siamo deboli, ma la vera salvezza è di non restare nel peccato, ma di confessare il peccato. Confessare il peccato perché vogliamo tornare in comunione con te. Il peccato ci separa dalla comunione. E non c'è nulla che soddisferà il nostro cuore se non solo la comunione con te. E quante volte abbiamo ascoltato le menzogne che ci entrano in testa? E abbiamo desiderato magari una vita più tranquilla, o questo o quello, o cosiddetta libertà, o qualcos'altro. O Padre, vogliamo riconoscere la nostra idolatria, desiderare cose al posto tuo. Vogliamo che tu sia il nostro tesoro in Gesù Cristo. Vogliamo dire come Paolo che consideriamo tutto come spazzatura per l'eccellenza di conoscere Cristo. Padre, abbiamo un combattimento ed è un duro combattimento, durissimo. E viene descritto in Ebrei come resistere fino al sangue. Non è una passeggiata, è una vera guerra. Però non siamo soli, sei all'opera in noi. Abbiamo lo Spirito Santo. Grazie. Grazie perché possiamo avere vittoria giorno per giorno in Cristo Gesù. Non siamo più schiavi del peccato. Siamo liberi, dice Romani 6. Grazie per questo. Fa sì che possiamo più di qualsiasi cosa desiderare comunione con te ogni giorno per combattere nella tua forza. Ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.